Astronauticast. Astronauticast, stagione 14, episodio 10. Oggi è il 3 dicembre 2020 e siamo in 4. Questa sera siamo in 4. Con me, Veronica da Verona, c'è da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che state ascoltando il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Condividete subito questo video se ci seguite in diretta. E se avete domande o commenti, usate la chat del video della diretta.
E poi da Darmstadt.
Vi saluta un apprendista regista tecnico che rileva le redini dal nostro Riccardo, questa sera assente, e ci saranno una serie di disastri. Ciao a tutti i nostri ascoltatori, da Marco Zambianchi da Darmstadt.
E poi da Carmagnola abbiamo il sempiterno
Luigi Morielli. Come diceva da Oversticino, come ha sempre detto il buon Mike, vi saluto da Carmagnola, Luigi Morielli, e buona puntata a tutti.
Ciao Luigi, bentornato a te e ben trovati a tutti gli amici che ci stanno seguendo in chat, da YouTube, da Facebook, da Twitch, e a tutti voi che ci seguirete a posteriori, o via podcast o su YouTube. Ma andiamo al succo della puntata. Di cosa parliamo questa sera? Questa sera è una puntata quasi totalmente, se non totalmente, orientaleggiante. Parleremo di Cina, parleremo di Giappone e avremo un ospite, un'intervista con una nostra amica, un ingegnere aerospaziale che ha lavorato sui pannelli solari di Sentinel-6. Quindi le abbiamo posto alcune domande un po' tecniche e vediamo che cosa ci racconta. Direi che possiamo iniziare subito con l'intervista, no Marco?
Sì, il tempo di premere il tastino e fare partire il contributo audio dopo aver condiviso la schermata. Come ho detto stasera, apprendista stregone, dovete avere tutti pazienza, ma arriva povera Laura, mettiamola pure in primo piano e andiamo. Eccoci finalmente alla nostra intervista con una nostra amica di lunga data, non troppo lunga, sennò poi uno dice quante sono vecchi questi, si conoscono da una vita. No, siamo qui con Laura Proserpio, amica di lunga data ma giovanissima come me. Ciao Laura, ben ritrovata ai microfoni di Astronauticast.
Ciao, grazie. Un saluto a tutti, è vero, amici di lunga data, non diciamo quanto, spero di non ingannarmi quando racconterò qualcosa di me, perché gli anni, vedremo. Se uno fa i conti, sono a due cifre, va? Vabbè.
Dai, a due cifre, sì. Allora lascio a te questo onere, perché sì. Io non sono più aggiornato, non ci vediamo da troppo, e prima di dire o non dire qualcosa di importante, ti lascio introdurre
da
te stessa.
In effetti penso che l'ultima intervista che abbiamo fatto, sempre per l'Astronautica, sera...
stagione 2-3, penso di sì.
Sì,
è una sfida molto. Per i nostri ascoltatori andare a cercare nell'archivio delle puntate.
Esatto, lanciamo il contest, trovate l'archivio delle puntate, la mia ultima intervista.
Esatto.
Vabbè, faccio un po' un update di quello che è successo in questi ultimi anni. E io mi sono sempre occupata, sono laureata in ingegneria aerospaziale e finita l'università ho deciso di fare il dottorato in astronomia e astrofisica dopo aver fatto 3 mesi di scuola dell'ISU, dell'International Space University, che ha insomma consolidato il mio amore per le questioni di spazio e satelliti, astronomia e quant'altro, e ho sempre lavorato su parti tecniche, tecnologiche, su tecnologie legate allo spazio. Il dottorato l'ho svolto su payload per osservazione dei raggi X, quindi astronomia X, e dopo il dottorato sono finita in Germania. Quindi per un po' siamo stati anche, non lo so come si dice, conterranei,
conterranei.
Solo che la mia famiglia è rimasta tutta qua in Italia e quindi a un certo punto ho messo tutto sulla bilancia e ho detto vabbè, ritorniamo in Italia. E ho avuto la grande fortuna di riuscire a tornare trovando un posto di lavoro come argomento completamente diverso rispetto a quello che facevo prima. Ma stra mega fortunatissima, ancora legato allo spazio, e adesso mi occupo di pannelli solari, o meglio photovoltaic array, come si dice, per le spaziali.
Esatto.
L'ho fatta, tutto questo è il riassunto degli ultimi 13 anni.
Non male, io sono rimasto folgorato all'astronomia XMM, vedi, all'astronomia X per i miei trascorsi su XMM, quindi abbiamo condiviso anche quella
anche
cosa di quell'interesse.
Esatto, anche quell'interesse.
Esatto, anche l'inizio. Bene, interessante, affascinante, ma allora sappiamo anche che poi tu sei stata coinvolta nel merito dei pannelli fotovoltaici, come giustamente ci hai ricordato, si chiamano questi dispositivi per generare energia, sei rimasta coinvolta nel progetto Copernicus, nei Sentinel, in particolare su Sentinel 6, è vero? Sono ben informato?
Sei ben informato. Sei ben informato e peraltro, sebbene siano tanti anni che io lavoro su cose in qualche modo legate allo spazio, questo è il mio primo vero pezzo di hardware che ha raggiunto lo spazio. Quindi settimana scorsa ero attaccata a tutte le dirette possibili e immaginabili del lancio, perché insomma un po' di emozione c'era. Sebbene sulla quantità del satellite il mio contributo è piccolino, però ero veramente veramente contenta.
Assolutamente, ma poi alla fine, anche se quello che tu fai è mettere una singola vite, lo senti sicuramente
davvero
un po' una tua creatura, quindi è ovvio che si fa il tifo per qualcosa su cui si è
davvero
lavorato.
Davvero, infatti io e la mia collega Jason lo chiamiamo nostro figlio.
Esatto. Sì. Bene, bene.
Io ho lavorato per un paio d'anni come consulente esterna, poi sono stata assunta dalla ditta in cui lavoro. E durante il colloquio per l'assunzione lavoravo già su Jason e mi hanno chiesto, Jason o Sentinel 6, sapete che è il proprio nome, diciamo così,
sì.
E mi hanno chiesto, ma lo senti un po' tu il progetto? E lì mi è scappata una parolaccia, mettiamo un beep, e ho detto, beep,
sorbole,
è
direbbero.
Mio figlio, beep, è mio figlio,
sì. Sì. Beh, sì. Bello, importante, sì, guarda.
L'ho proprio sentito tanto come progetto.
Assolutamente, ti posso assicurare che in quest'ambito ci sono tante persone che lavorano seriamente e con impegno, ma tra queste il mio personale piccolo parere è che le migliori siano quelle che se lo portano un po' anche nel cuore il lavoro, o meglio, che non lo considerano solo un lavoro, ma una forma di creazione, un qualcosa a cui loro partecipano attivamente, come tutte le cose a cui noi partecipiamo attivamente con piacere, lo sentiamo nostro, è un'estensione di noi in qualche modo.
Vero, e devo dire che questa cosa comunque la vedo anche tanto tra i miei colleghi, non sono solo io, insomma, ci sentiamo un po' nostri i progetti su cui lavoriamo.
Sono curioso di queste celle solari di Sentinel, devo dire che i Sentinel hanno tutti delle forme diverse, cioè come realizzazione in termini di satellite non ce n'è uno uguale all'altro, forse sono uguali a coppie visto che mandano A e B, ma diciamo come se noi andiamo a guardare i Sentinel dal punto di vista della numerazione non si somigliano per niente. Quello che mi ha colpito da un punto di vista puramente estetico del Sentinel 6 sono proprio i suoi pannelli solari, mentre alcuni esemplari dei Copernicus hanno i classici pannelli a soffietto, no? Che si espandono una volta lasciata l'ogiva. Questo invece mi sembrava, non so, un paio di alette che sembrano dei canard. C'è una ragione particolare. Sì, anche il tetto di una casa, no? Le cui falde sono state chiuse per stare nell'ogiva e poi è arrivato nella sua orbita, pluk, le apre, e quindi come escursione è molto minore rispetto a quella di alcuni satelliti o del tipico satellite che magari i nostri ascoltatori possono avere in mente. Ma qualche dettaglio su queste celle, sai dove sono state prodotte e perché hanno questa particolare disposizione a V? C'è qualcosa di legato all'aerodinamica oppure non c'entra niente?
Allora, questo è un pezzettino di lavoro che non abbiamo fatto noi nel nostro gruppo, che ci siamo ritrovati fatti. In che senso? Nel senso che a noi arriva un documento di specifiche che il photovoltaic array che noi dobbiamo costruire deve incontrare, insomma, queste specifiche. E la specifica ci diceva già che i pannelli avevano quella forma lì e sarebbero stati montati a satellite in quel modo lì. Quindi, onestamente, nel dettaglio non saprei. Io credo che il motivo sia, uno, come dicevi tu, una parte è dispiegabile proprio per stare nell'ogiva del lanciatore e poi dispiegarsi una volta in orbita. E due, perché quella forma lì, i pannelli sono body mounted, cioè sono montati al corpo del satellite e non si dispiegano ad ala come quelli che menzionavi prima. E credo che una delle ragioni sia, intanto questo qui è un satellite che si chiama Sentinel-6, ma si chiama anche JSON CS, dove CS sta per Continuation of Service, cioè continuità nel servizio. Quale servizio? Nel servizio che il satellite fa, e cioè sostanzialmente misure molto precise dell'altezza dei mari. Perché Continuation of Service? Perché continua una lunga serie di altre missioni che già facevano questo, per avere dati raccolti su un lungo periodo e fare poi tutto lo studio dell'innalzamento dei mari, delle correnti, insomma non approfondisco, so che ne avete già parlato un pochettino. Deriva da vecchie piattaforme che credo avessero già più o meno questa forma. Il motivo penso che sia da ricercarsi nel fatto che per fare queste misure precise dell'altezza del mare, della superficie del mare, monta a bordo un radar, e questo radar manda il segnale, torna indietro, al tempo che torna indietro si vede quanto il satellite è distante, ma quanto il satellite è distante dalla superficie, per trasformare poi questa informazione in quanto è alta la superficie rispetto al riferimento, devi conoscere bene l'orbita del satellite, e probabilmente questa forma di pannelli body mounted aiuta in questo senso nella determinazione precisa della posizione sull'orbita. Non sono sicurissima, sì, questa è la risposta che mi sono data io. Poi magari intervistiamo qualcuno che ha studiato la forma del satellite. No, non è così, però.
Potrebbe essere una buona idea per qualche prossima intervista.
Noi ci siamo ritrovati questa specifica e quindi noi abbiamo risposto alle specifiche. Il pannello doveva essere fatto così nel senso body mounted più due pezzi di ala che si dispiegavano e che si sono dispiegate. E quello che facciamo noi diciamo sempre, è più facile dire mi occupo di pannelli solari, mi occupo di pannelli solari. In realtà il pannello solare in sé è abbastanza complicato, è un sottosistema anche lui complicato, nel senso che non è che tutti i pannelli solari sono uguali, appunto come abbiamo visto fino adesso già parlando solo di pochi satelliti, e di solito hanno una parte diciamo elettrica e una parte che è la parte fatta di celle solari vere e proprie, cavi che le interconnettono, e una parte meccanica che è sostanzialmente la struttura che sostiene che sostiene le celle e la parte di generazione di potenza. E per quanto riguarda JSON ci siamo occupati della parte elettrica. Quindi ci siamo occupati di celle, cavi, diodi, resistenze, insomma tutto quello che c'è sul pannello che fa la parte elettrica, ma non della parte strutturale. Quindi a noi arriva sostanzialmente si chiama substrato, che è un honeycomb di alluminio e fibre di carbonio, che è proprio la parte che sostiene poi gli elementi elettrici. e questo substrato qui si interfaccia poi col satellite, con la struttura del satellite, e viene in qualche modo montato e agganciato alla struttura. Ma non è una parte del lavoro che per Sentinel 6 abbiamo fatto noi.
Chiaro. No, infatti io prima facevo quasi a mo' di battuta un discorso aerodinamico. So bene che all'altezza dell'orbita dei Sentinel non ci possiamo aspettare che ci sia della portanza vera e propria come quella che si sviluppa sulle ali di un aereo, visto che la densità atmosferica appena superi 100 km di quota di fatto diventa quasi ininfluente. Quasi. Ma nella mia mente un parallelo che avevo fatto da un punto di vista puramente estetico, ripeto, da non ingegnere aerospaziale, anzi meno, era con il satellite Goce, per esempio, che aveva anche in quel caso dei pannelli solari body mounted e aveva anche una forma affusolata, addirittura con un timone di fatto di coda, perché la sua orbita era così bassa che, per quanto relativamente parlando di densità sempre molto molto bassa rispetto a quella dei 10.000 metri classici in cui vola un aereo, comunque la quantità di molecole atmosferiche era sufficiente a causare un drag, e quindi in qualche modo la sua forma lo aiutava a mantenere l'assetto insieme ad altri attuatori. E in questo caso può quindi essere che l'ipotesi che facevi tu sia giustificata dalla ricerca di una stabilità orbitale, anche perché penso che avere dei pannelli solari molto estesi e aperti in qualche modo assoggetti il satellite a più perturbazioni, e quindi in questo senso mi chiedevo se, a tuo modo di vedere, magari non specificamente sul Sentinel, ma anche per la tua esperienza pregressa, la forma dei pannelli solari o come vengono realizzati o in quale parte del satellite vengono collegati ha un effetto, non so quale sia la causa o l'effetto, con l'orbita, cioè se sia l'orbita a determinare il miglior design del pannello o sia il pannello a influenzare o le prestazioni che si vuole che il pannello fotovoltaico abbia a influenzare l'orbita che tu prescegli. Non so se mi sono spiegato.
Sì, tu hai detto un po' di termini, orbita, la struttura del satellite. Alla fine, quando si progetta un satellite, è tutta una questione di trade-off. Io dico sempre, quando vedo qualche bambino, giocate a Tetris, perché che me ne dicano, vi servirà tantissimo nella vita. E se volete costruire satelliti, Tetris probabilmente vi aiuterà, perché l'analogia è che per fare un satellite bisogna fare un sacco di compromessi. Un satellite è fatto da tanti sottosistemi e ogni sottosistema ha le sue necessità specifiche e vorrebbe una determinata cosa. E quindi alla fine bisogna sempre cercare un compromesso. Nel caso del Sentinel 6, che osserva gli oceani, quindi osserva quindi passando lungo la sua orbita, passando sopra la Terra, osserva la superficie, ha giocato un ruolo importante anche il fatto che il payload, cioè il carico utile degli strumenti scientifici che c'è a bordo, devono sempre guardare terra. Quindi l'orbita è stata dettata da questa necessità. Il fatto che gli strumenti dovevano sempre guardare in giù probabilmente ha dettato una struttura ottimale, e mettendo insieme tutti i tassellini, probabilmente quello dei pannelli solari body mounted è stato un trade-off, diciamo, che metteva insieme diverse necessità. Per quanto riguarda la causa-effetto, il pannello che decide l'orbita, l'orbita che influenza sicuramente sono argomenti tutti correlati. Nel senso che un pannello solare è fatto da celle solari che ricevono la luce del sole e la trasformano in energia elettrica. È ovvio che l'ottimo sarebbe avere il pannello solare sempre che guarda perpendicolare al sole, cioè i raggi del sole arrivano più dritti possibili, così prende più luce che può e tutta quella luce lì la trasforma in energia elettrica per far andare il satellite. È ovvio che se il pannello è body mounted e deve sempre guardare il sole, magari il sole è in questa posizione, il pannello qui, quando il satellite gira lungo l'orbita non riuscirà ad avere sempre la faccia che punta a terra se deve sempre guardare il sole, e quindi anche lì è un trade-off, muovo tutto il satellite che tanto non mi interessa dove sto guardando, oppure muovo solo il pannello perché il satellite deve guardare di là. Ci sono veramente un sacco di considerazioni che devono essere tutte fatte quadrare all'interno poi del progetto. E ecco, ripeto, noi tutte queste cose qua purtroppo non le vediamo, nel senso che non è il nostro lavoro fare il system engineer di sistema di tutta la missione. Noi siamo sottocontraenti di sottocontraenti che devono rispettare alcune specifiche, e ci arriva un documento con queste specifiche che derivano da tutte queste considerazioni, ma che poi dopo a noi arrivano parte di queste specifiche. A volte ci sono magari delle specifiche che dici: ma perché sta cosa qua? Ma perché vogliono fare così? E ovvio che se non hai il quadro completo ti dici: ma perché fanno sta roba che magari è 100 volte più complicata di fare un'altra più semplice? Però il motivo c'è, è perché ci sono tutta una serie di priorità che deve rispettare, che bisogna rispettare. Sì, il sistema, tutto il sistema satellite è veramente complicato, e ci sono appunto questi vari sottosistemi che devono cercare di fare al meglio il loro lavoro.
E questo è anche uno dei motivi per cui il basterebbe che, perlomeno nell'ambito spaziale, non funziona mai, perché anche solo una piccola parte di un grande sistema va ad influenzare molte più cose di quello che noi potremmo pensare a prima vista, no?
Assolutamente sì, infatti l'intervista di Laura naturalmente è più lunga, non è durata solo questi 17 minuti che abbiamo sentito insieme, in realtà ci sono altre due parti che andremo a trasmettere nelle prossime puntate, ma vedrete che andremo a capire come mai anche il design di una parte del satellite, importantissima ma pur sempre una parte, come quella dei pannelli fotovoltaici, è complicata, complessa, e richiede lunghi test, l'applicazione di procedure. Approfondiremo anche come vengono testate queste superfici, con che cosa si fissano le celle solari, i pannelli fotovoltaici a questo honeycomb, questa struttura nido d'ape. Insomma, tanti dettagli tecnici che, se vi hanno incuriosito ascoltando la prima di queste tre parti questa sera, direi di ritrovarci giovedì prossimo per la parte 2 di 3.
Volevo solo aggiungere, per quanto riguarda il satellite Goce che hai nominato tu durante l'intervista, che quello è stato un esperimento spettacolare che ha durato dal 2009 al 2013. E, tanto per dare l'idea delle proporzioni di una macchina di questo tipo mentre sta viaggiando in orbita, la sua quota veniva controllata decine di volte al secondo, e aveva un semplice motore a ioni che poteva dare una spinta da 0,1 a 2 grammi. Questa spinta era quella che contrastava l'attrito dell'aria a quella quota, che adesso non sono riuscito a trovare la quota precisa.
Sui 120 chilometri, sì, 120 chilometri,
130, sì. E quindi, per rendere l'idea di questa macchina che pesava 1100 kg e aveva questo motore che spingeva fino a massimo di 2 grammi per mantenerlo in orbita. E quindi sono delle dimensioni, delle proporzioni che appunto sono difficili da concepire se uno non è a quei livelli lì della progettazione di un sistema di questo tipo. Infatti Laura, penso che già solo per la sua parte dei pannelli solari, appunto, avrà dovuto affrontare dei problemi pazzeschi, e soprattutto su un satellite che evidentemente anche quello può avere qualche problema di rallentamento. Evidentemente anche il design dei pannelli è fondamentale.
Esatto, esatto, sicuramente così. Progetti affascinanti che, a seconda dei requisiti che si vanno a chiedere a chi costruisce il sistema e al tipo di osservazione che si vuole fare, finiscono appunto con l'influenzare il design di tutto satellite in generale, ma anche delle pannelli fotovoltaici. Se pensate, per esempio, che questi grossi, sostanzialmente queste grosse palette che voi esponete, non solo ai residui dell'atmosfera, queste poche molecole di atmosfera che si trovano alle orbite basse, ma comunque fuori dalla parte prevalente dell'atmosfera, sono anche esposti al Sole, che appunto è una delle fonti di disturbo della stabilità orbitale più grande, quindi pannelli molto importanti generano molta energia, ma se il vostro satellite non ne ha necessariamente bisogno, è meglio averli più piccoli, perché diminuite anche le forze che agiscono e che poi vanno contrastate manovrando o con dei propulsori, quindi consumando propellente, o dipende dal tipo di attuatori che il satellite ha in orbita. Andremo veramente a vedere tutti questi dettagli con Laura nelle prossime puntate.
Le famose vele solari, che sì, ovviamente la spinta della luce del sole può anche dare delle perturbazioni sul moto di un satellite, però avevano anche fatto gli esperimenti per utilizzare delle grosse vele per poter utilizzare quella spinta della luce del sole per potersi muovere. In effetti hanno fatto, alcuni anni fa c'è stato un paio di esperimenti e hanno dimostrato che si può viaggiare in questo tipo. Ovviamente le spinte sono bassissime, però per payload particolarmente leggeri si possono sfruttare.
Assolutamente. Pensa che ci sono dei satelliti con ruote di reazioni rotte che utilizzano a proprio vantaggio la spinta del vento solare sui pannelli per sostituire l'azione attuativa delle componenti guaste, no? Magari hanno una ruota su tre o due ruote su tre funzionanti, e gli addetti alla dinamica volo mettono l'assetto del satellite in modo da raccogliere questo vento solare e riuscire a muoversi, diciamo appunto subentrando alle parti guaste.
E una di queste sonde è stata Hayabusa. Quando durante il viaggio di ritorno si erano rotte due ruote di reazione, erano riusciti con due ruote di reazione e sfruttando sia il direzionamento dei getti e sia correggendo l'assetto della sonda rispetto alla luce solare, erano riusciti a farla tornare a terra, e poi c'erano stati solo dei milligrammi di regolite per poter fare, infatti questa la nuova Hayabusa, che mi sembra che stia arrivando proprio adesso di nuovo vicino alla Terra per rilasciare la capsula con i campioni che ha raccolto, e erano riusciti a completare la missione impiegando molto più tempo, però si erano riusciti anche solo con questi stratagemmi.
Sì, in arrivo il 6 dicembre, se non sbaglio. Adesso mi pare di aver letto arrivo il 6 dicembre Hayabusa. Tra l'altro mi è venuto in mente, e non vuole essere un gancio per la prima notizia, ma dovrebbe essere la stessa data prevista per il rientro di Chang'e 5. Adesso poi verrò smentito subito, ma...
No. Non lo so. Adesso vado a vedere nell'astronautica agenda.
Sono certo che sarà sull'astronautica agenda, lo voglio dire. Ma siccome ho paura che stasera, se tocco una finestra in più, faccio pasticci, solo per questo motivo non l'ho consultata, lo voglio dire subito.
Hayabusa 2 atterra il 5 dicembre, mentre Chang'e dovrebbe essere più in là, verso il 16, fammi vedere.
Ah, ok, allora cioè, mi sono dimenticato una decina, dai, niente di che.
Poteva 16 andare dicembre, peggio. Sì.
Ok.
Atterra gli arrivi internazionali?
In Australia, però.
Aia, paese sbagliato, per una capsula cinese in questo momento, una capsula cinese che atterra in Australia, esatto, è una sfida geopolitica, no, niente male.
Hayabusa.
In Australia.
Va bene, bene.
Comunque Laura mi trova d'accordo anche sulla questione del Tetris, perché anche se non costruisco satelliti, io quando vado a fare la spesa sono ossessionata da mettere le cose sul nastro trasportatore in maniera che si incastrino. Giocate a Tetris, perché vi serve nella vita.
Anche il Lego da un bel aiuto.
Ecco, vero. Anche i Lego. Se avete domande per Laura, l'intervista è registrata, però abbiamo il suo contatto, quindi se avete domande per Laura possiamo porgliele durante la settimana e poi scriveremo le risposte, o le scriviamo su Twitter, oppure le diciamo nella prossima puntata, insomma, o entrambe le cose, perché no? Quindi scrivetele pure. E a proposito di domande, in chat abbiamo We Be Good, che ci ascolta da Houston e ci chiede qual è il posto migliore in Italia da visitare per l'astronautica. Paolo, ho visto che hai risposto tu.
Sì, intanto io ho risposto consigliando Torino, dove ci sono importanti aziende aerospaziali, per esempio Thales Alenia Space, e Altec. Thalesa Lenia si è occupata della costruzione di diversi moduli della Stazione Spaziale Internazionale, della parte pressurizzata dei cargo, dei veicoli cargo Cygnus, e ha una grande esperienza di questo settore. Poi tu, Veronica, l'hai visitata, insomma, ci sono diverse opportunità anche per i visitatori. Questo per quanto riguarda l'industria. Per la divulgazione, forse, a Milano ci sono altre cose da vedere, per esempio il Museo della Scienza e della Tecnologia con una buona sezione di aerospazio.
Allora, visto che Marco avevi fatto il gancio tu prima con Chang'e 5, parliamo di Chang'e 5 perché siamo proprio nel bel mezzo della missione di questa sonda cinese sulla Luna. Oggi è ripartita, no, dalla superficie.
Sì, esatto, le ultime che intorno alle 16:10 di oggi, se non sbaglio, il modulo di ascesa è ritornato verso l'orbita lunare dove lo aspetta quello che rimane del trenino che è partito lo scorso 23 di novembre. Beh, intanto cos'è Chang'e o Chang'e? Dovrei approfondire anch'io gli studi del cinese perché sono certo che storpierò i nomi, non me ne vogliano i nostri ascoltatori che parlano il cinese, non me ne vogliano. Si tratta di una missione della serie che la Cina sta inviando, sulla Luna per esplorare il nostro satellite naturale. E naturalmente la sua particolarità rispetto a tutte quelle che l'hanno preceduta è che il suo compito è di raccogliere una buona quantità di campioni della superficie lunare, tra l'altro alcuni in profondità perché è dotata di un piccolo braccio escavatore che raccoglie in superficie, ma anche di un trapano di profondità, forse dovrei chiamarlo un carotatore, che è in grado di scendere al di sotto della superficie e quindi fare un'analisi più approfondita anche nel senso vero del termine di profondità. Caricare tutti questi campioni in un contenitore stagno che si richiude e poi una parte del modulo di discesa appunto torna a risalire verso la Luna dove il modulo di rientro lo aggancia, si trasferisce il contenitore dei campioni raccolti e riparte verso la Terra dove l'ultima parte, una sorta di trenino spaziale che perde vagoni non più utili lungo tutte le varie tappe della traiettoria, andrà a rientrare in territorio cinese e verrà recuperata. Ma sono andato molto veloce, in realtà vale la pena fare un giro o intanto su Twitter seguite l'account Astronauticast dove Veronica raccoglie un po' il meglio di quello che c'è sul web in questo momento riguardante Chang'e 5 ed è importante perché forse un aspetto da commentare è anche un po' la spasticcioneria, si può dire, dei nostri colleghi spaziali cinesi nel cercare di fare divulgazione. Si vede che non sono abituati, ma secondo me allo stesso tempo si vede l'entusiasmo e l'ingenuità, vogliamo dire, dei principianti in questo campo, perché cercano di fare del loro meglio. Hanno delle dirette in inglese o con la traduzione simultanea in inglese. A modo loro diffondono le immagini di quello che è successo. Il pasticcio avviene con come dire, l'organizzazione, forse, nella diffusione delle informazioni, perché ci sono un po' account su WeChat, un po' account su Weibo, un po' di account sui siti ufficiali del governo, e poi c'è il ben informato che informa via Twitter prendendo degli screenshot di canali cinesi, per cui ci serve l'esperto che sappia leggere il cinese per essere sicuri che non vi raccontiamo delle fandonie. Fortunatamente il nostro appello, se posso aprire adesso la parentesi, della scorsa settimana, no? Che avevo fatto, Isa vuole te, ha funzionato perché il nostro ascoltatore Tommaso Marchisio ci ha, come dire, suggerito la moglie Silvia che ci sta dando una mano, che parla, legge e capisce perfettamente il cinese e ci sta dando una grandissima mano a districarci in questa giungla di fonti. E addirittura ci va a leggere le scritte sui pannelli del centro di controllo e non ci dobbiamo così più affidare solo ai due o tre giornalisti inglesi, magari di origine cinese, che capiscono quella lingua, ma riusciamo ad avere un riscontro diretto e avere a volte ad avere dei dettagli che non troviamo sul web e quindi motivo in più per seguire il nostro commento o su forum astronautico o su Twitter con l'account Astronauticast. Va bene, ho fatto questa lunga parentesi perché un grazie enorme gli va, ci ha dato, le va, ci ha dato un sacco di indizi e di supporto in questi giorni Ci sono anche poi dei bellissimi articoli che il nostro Gianmarco Vespia, autore di quello che sto commentando adesso, sta pubblicando, e ce ne sarà uno in arrivo dopo il fine settimana che vi racconterà come è andata questa raccolta dei campioni, eccetera eccetera. Quindi continuate a seguirci, perché è una missione in divenire. La partenza è stata 23 ed è entrata in orbita lunare il giorno 28, e poi appunto forse il momento più simbolico di questa confusione si è avuta proprio la sera dello sbarco, perché eravamo lì tutti in attesa di capire quale fosse l'orario esatto, l'ora di pacchino, l'ora quindi diciamo CET, l'ora italiana, e quindi credo la conferma sia arrivata solo all'ultimo momento. Dunque è entrato in orbita lunare alle 13:58 del 28 novembre. Il giorno 29 alle 21:40 la sezione destinata ad atterrare sulla Luna si è separata dal lander, e a quel punto il trenino composto da modulo di discesa e modulo di risalita è arrivato sulla Luna. E il 30 novembre, quindi questa manovra, piano piano, 30 novembre sempre ora italiana, è iniziata questa manovra che ha abbassato progressivamente l'orbita. E a quel punto il touchdown era previsto per le 16:15, è avvenuto in lieve anticipo alle 16:10:31, pare, ora italiana sempre, ma per capirlo abbiamo dovuto leggere due pannelli diversi, districarci tra quale fosse l'ora esatta, e hanno interrotto la diretta che c'era in corso sulla TV cinese pochi istanti prima di questo momento, lasciandoci tutti di stucco, perché naturalmente che cosa ci è venuto di pensare? È successo qualcosa, è andato qualcosa storto, hanno tagliato, e adesso chissà quando riceveremo un aggiornamento. No, in realtà è andato tutto bene, ma spiegatemi voi la scelta registica di fermare una diretta quando le cose vanno bene e al momento dell'atterraggio. E come vi dicevo, sono un po' dei pasticcioni. Allora, il carotaggio materiale lunare e la raccolta dei campioni è già avvenuta, e proprio, dicevamo, oggi pomeriggio, sempre intorno a queste 16:10, che sembrano, non lo so come mai, un orario perfetto per le operazioni al centro di controllo cinese, è avvenuta la separazione del modulo di risalita e l'ascesa di nuovo verso l'orbita. Un dettaglio interessante che proprio Silvia ci ha suggerito leggendo l'articolo originale in lingua inglese è, forse a dimostrazione della semplicità, che non è una critica, del modulo di risalita, al contrario del modulo orbitale che aveva usato dei suoi propri attuatori, probabilmente i sensori stellari e delle mappe stellari caricate a bordo della memoria del computer di Chang'e 5, cosa che ormai tutti i satelliti moderni fanno, ecco, a differenza del modulo orbitale, il modulo di risalita, il modulo di ascesa, scriveva questo articolo, basava la determinazione della sua posizione non su risorse sue proprie, quindi non sul suo computer di volo, ma trasmetteva a terra le rilevazioni di alcuni sensori non meglio specificati, degli star tracker, un sensore di luminosità della Terra, un sensore solare, ce ne sono vari tipi, non ci è stato chiarito nell'articolo, ma il punto è che il cervello, cioè l'utilizzo di questi dati, l'interpretazione di questi dati letti dai sensori, era effettuato a terra, proprio come le missioni, se vogliamo, più vintage, che non quelle degli anni 50, 70, 80, non avendo grande quantità di intelligenza a bordo, avendo poca memoria, si appoggiavano e si appoggiano ancora oggi, quelle che sono ancora in funzione, sulla dinamica volo a terra per determinare l'assetto e capire come manovrare. Probabilmente per tenere pesi e complessità di questo modulo il più basso possibile, è esattamente questo l'approccio che hanno scelto gli ingegneri degli cinesi per il modulo di risalita. Quindi una curiosità che probabilmente, ma magari sarà passata, ma probabilmente se uno non avesse letto l'articolo originale non avremmo immaginato. Quindi in questo momento sappiamo che avviene una manovra abbastanza complessa, che abbiamo spiegato, Veronica ha spiegato bene nella scorsa puntata mostrandoci anche il video, avviene il passaggio, o forse era Riccardo, non voglio dire adesso una mega gaffa, eri tu, ok, meno male, c'era un'infografica, un video in computer grafica che mostrava questo passaggio di consegne del modulo che contiene i campioni lunari al veicolo che è in grado di reindirizzarsi verso terra, che sarà dotato dello scudo termico sufficiente a garantire, speriamo ovviamente, un ingresso senza problemi in atmosfera terrestre. Sono manovre complesse che vedono un sacco di parti in movimento, quindi sarà importante che vada tutto per il meglio. Però fino ad ora è andato tutto bene e la Cina ha sicuramente dimostrato di aver ormai capito bene come atterrare sul nostro satellite. Non è una cosa semplice come sembra, ci sono delle irregolarità gravitazionali dovute a differenze grosse di massa e un problema che gli astronauti dell'Apollo avevano avuto a loro tempo per mantenere la capsula Apollo in orbita correttamente intorno alla Luna. E tra l'altro con Paolo, che ha creato una bella animazione che trovate su forum astronautico, parlo proprio del nostro nonno Apollo, che ha creato una bella animazione per cercare di capire dove fisicamente andasse ad atterrare Chang'e 5, si tratta del Mons Rümker, una zona abbastanza ampia, parliamo di una area di qualche centinaio di chilometri quadrati. Ecco, abbiamo poi ricostruito, sempre dalle posizioni che con Silvia abbiamo letto sulle schermate del centro di controllo cinese, sono arrivati ai bordi, tra virgolette, dell'area che con Paolo era stata abbastanza bene identificata. Che si sia trattato di un piccolo errore di navigazione o forse che si fossero riferiti i cinesi al Monte Rümker come zona generica, come dire, sull'Appennino, ok, ce n'è qualche centinaio di chilometri, non lo sapremo, o forse lo sapremo solo a posteriori, appunto per questo piccolo caos comunicativo, però ci sono arrivati, non sono arrivati da tutt'altra parte, l'orario è comunque molto simile, naturalmente anticipare il landing di qualche minuto alla velocità a cui si muove un satellite o comunque una sonda in discesa significa, diciamo, andare cambiare il punto di atterraggio di qualche centinaio di chilometri, cosa che potrebbe essere successa, forse avevamo pensato, Paolo, su 100-150 chilometri rispetto alla zona in cui noi sì, profani pensavamo sarebbe atterrata, no?
Io stimo che sia atterrato a 150 chilometri a est del Monte Rümker, ma ripensando a quel rettangolo indicato sulle mappe della zona possibile di atterraggio, probabilmente era la zona che corrispondeva alla finestra di atterraggio e quindi qualunque punto in quella zona era possibile a seconda dell'orario in cui si iniziavano le manovre.
Certo, poi naturalmente uno può chiedersi perché proprio il Monte Rümker è stato individuato come zona di atterraggio. Principalmente c'è un interesse di tipo geologico, perché rispetto alle zone dell'atterraggio degli Apollo, che si stima il materiale, diciamo la regolita, il materiale lunare presente in quei punti ha un'età di circa 4 miliardi di anni, si presume che il materiale del Monte Rümker sia vecchio solamente, e ci sto mettendo un sacco di doppie quote, un miliardo di anni circa, perché sono gli ultimi le ultime evidenze dell'attività vulcanica lunare, dopodiché la Luna si è raffreddata, non esiste più un vulcanesimo attivo sulla Luna, ma come dire, è un materiale molto più recente, sempre in termini relativi, rispetto a quello raccolto dalle missioni Apollo. Quindi in questo senso quello che tornerà sulla Terra sarà materiale forse mai esaminato prima, nuovo nella sua caratterizzazione geologica. Lo condivideranno questo materiale? Quanto ne è stato raccolto? La risposta è positiva alla prima, perché lo hanno detto in diretta durante la oddio, quindi dobbiamo prendere per buona la parola, perché non farlo? Ma durante la diretta in lingua inglese che CCTV, la TV cinese di Stato, ha fatto della partenza di Chang'e 5, c'era uno scienziato rappresentante di coloro che esamineranno i campioni lunari che ha confermato, e l'ha detto in un modo che a me personalmente è piaciuto molto, dicendo che già gli americani con le missioni Apollo avevano regalato campioni di regolite a vari paesi, sia come forma di regalo proprio per i paesi più amici, ma anche come forma di condivisione di una risorsa di fatto appartenente a tutta l'umanità per scopi scientifici. Ecco, come la NASA con le missioni Apollo ha scelto di distribuire una parte dei 300 e rotti chili di rocce raccolti durante i famosi sbarchi lunari, anche la Cina condividerà una parte di questo materiale. Naturalmente non penso che si tratterà di chilogrammi, saranno a pochi grammi di rocce, ma comunque interessante anche solo come gesto simbolico. Vedremo se le parole seguiranno i fatti. mentre per la seconda domanda, quanta ne è stata raccolta, è difficile fare una stima, anche se sappiamo che esistono delle riprese in diretta del momento della raccolta e della perforazione, sono state mandate anche da Veronica, retweetate più volte, sono presenti sul forum, e se avete la possibilità via internet di collegarvi alla TV cinese, appunto a meno che non siate Silvia e come lei parliate e capiate il cinese, non importa, anche se ci sono vari canali che sono di fatto H24 notizie e regolarmente rimandano le immagini che via via vengono rilasciate dalle autorità. Quindi è comunque la cosa interessante è che non vi dovete accontentare di un fotogramma fazzoletto raccolto su Twitter, ma potete magari vederle a schermo pieno sul vostro computer e vedere qualche dettaglio in più a Full HD, anche se la lingua naturalmente c'è, a me personalmente è completamente estranea. E quindi l'altro invito, e con questo concludo perché ripeto la missione è ancora in corso e naturalmente faccio il mio più grande in bocca al lupo ai cinesi e i complimenti per quanto fatto fino ad oggi, continua e quindi continuate a seguirci sui social con l'account Twitter di Astronauticast o sulla discussione dedicata che abbiamo su Forum Astronautico. E per questo articolo, l'ho già detto ma lo ribadisco, ringrazio sia Silvia che ci dà una mano che Gianmarco che sta facendo il lavoro di preparare questa serie di articoli.
In merito alla quantità dei campioni, allora io leggevo in giro che si parla di 2 chili, non ho capito se si aspettano un minimo di 2 chili perché avevo letto però solo in un solo articolo anche parlavano anche di 4 chili, quindi non so se il loro range sia un minimo di 2 chili fino a un massimo di 4 o più o meno sui 2 chili, va benone, la quantità più o meno è quella. Poi nel video, nel video quello in cui si vede la procedura di carotaggio e la paletta che mette il campione all'interno del bussolotto del contenitore, si vede che il contenitore, cioè si vede bene il materiale all'interno del contenitore, arriva quasi fino in cima, poi da lì a dire quanto materiale c'è non lo so, però ecco la quantità più o meno è quella.
Sì, poi se diplomaticamente sono stati conservativi sulla promessa dei 2 chili, speriamo che ne abbiano fatto un bel pieno in modo che ne abbiano sufficienza davvero per distribuirlo a livello mondiale.
Nel frattempo
ho mandato il video di Paolo naturalmente per farvi dare un'occhiata al suo volo verso il Mons Runke.
La zona in cui è atterrata Chang'e e...
Ecco, ferma ora l'animazione, Marco, se puoi. Ecco, il punto di atterraggio, se torni indietro di qualche fotogramma, ancora un po', basta così? Ecco, è all'estremo destro del quadro del video, il punto di atterraggio, più o meno, grosso modo. All'estremità, al bordo destro del video.
Ed era una zona, da quello che ho capito, anche non esageratamente semplice dove atterrare, perché lì vicino ci sono 3 montagnette, ci sono dei massi, non era proprio piatta. Comunque i video degli atterraggi sulla superficie lunare fanno sempre un certo effetto, perché si vedono questi crateri che dall'alto non ci sono punti di riferimento, è tutto grigio, e si vedono questi crateri che mano a mano che ci si abbassa si allargano sempre di più e se ne vedono di nuovi e ne nascono di nuovi, non si sa mai a vista e a che altezza si è dalla superficie.
È frattale la luna.
Sì, sì. È frattale, è incredibile.
Infatti, ma è quello che mi ha impressionato di più, perché man mano che scendeva non si capiva mai quando avrebbe toccato, perché vedevi i crateri si ingrandiscono e poi ne compaiono altri più piccoli che si ingrandiscono, poi altri più piccoli che si ingrandiscono, sembra all'infinito. A un certo punto si vede di colpo la zampa che è appoggiata, quindi il salto finale, però anche lì si vedono microcrateri intorno comunque posizionati che...
C'è Christian che in merito alla... alla quantità di campioni raccolti, chiede se loro avranno capito il peso raccolto in base alla velocità di decollo del modulo di ascesa.
Beh, indirettamente con delle buone, con diciamo con dei buoni dati in arrivo dal modulo di risalita, direi di sì. Naturalmente credo abbiano tarato il motore a razzo che ha guidato la risalita in modo tale da partire correttamente con il contenitore pieno, questo di sicuro. Ma è chiaro che se manca della massa l'accelerazione è più rapida, quindi sicuramente con i dati di dinamica volo una stima del materiale a bordo secondo me ce l'avranno, sì.
Sì, gli accelerometri a bordo, sì, sicuro. Sì, sì.
Va bene, passiamo dalla Cina al Giappone invece, perché la JAXA ha lanciato il satellite geostazionario JDRS-1. Paolo, ce ne parli tu.
Sì, la Mitsubishi Heavy Industries ha lanciato con successo il satellite JDRS-1, il satellite giapponese. Il lancio è avvenuto il 29 di novembre del 2020 dal complesso di lancio Yoshinobu del centro spaziale di Tanegashima, appunto in Giappone. Mitsubishi ha realizzato e lanciato il satellite per conto della JAXA, l'agenzia spaziale giapponese, e il governo giapponese che opereranno questo satellite. Si tratta di un satellite per telecomunicazioni, un satellite particolare, cioè un satellite ripetitore, che ha il compito di fare da intermediario tra i satelliti in orbita bassa e le stazioni di tracciamento a terra, perché seguono le missioni di questi satelliti in orbita bassa. JDRS-1 è stato inserito in orbita geostazionaria, quindi a 36.000 km da Terra, e i satelliti per cui lavorerà, da cui sarà utilizzato, saranno in orbita molto più bassa, alcune decine di volte più bassa, quindi intorno al migliaio di chilometri o meno. Questo satellite ripetitore fa in modo che i centri di controllo a terra e le stazioni di rilevamento a terra, che non vedono direttamente i satelliti in orbita bassa perché c'è di mezzo la terra, perché sono sotto l'orizzonte, possano comunicare ugualmente attraverso un ponte radio di fatto, o un ponte ottico, vedremo perché, attraverso questi satelliti ripetitori. Il ripetitore fa da intermediario, volando molto più in alto e riuscendo a vedere entrambi i punti, cioè la stazione a terra e, al di là dell'orizzonte della stazione, il satellite in orbita bassa in volo. Il satellite attualmente JDRS-1 è dotato di diversi sistemi di comunicazione per mettere in contatto le stazioni a terra e i satelliti in orbita bassa. Sistemi radio tradizionali che possono trasmettere nelle bande S e KA, e anche dei sistemi ottici basati su un terminale laser che si chiama LUCAS, che sta per Laser Utilizing Communication System. È un sistema di trasmissione ottica ad altissima velocità, una mezza dozzina di volte o più veloce dei sistemi di trasmissione radio, che attualmente, se non ho capito male, riescono ad avere una capacità di diverse centinaia di megabit al secondo, mentre la capacità nominale di questo laser, quando entrerà in servizio, sarà di circa 1,8 gigabit al secondo. Il satellite JDRS-1, che è stato appena lanciato, sostituirà un satellite ripetitore precedente che si chiamava Kodama, che ha operato tra il 2002 e il 2017, trasmettendo però soltanto segnali radio, quindi con un satellite ripetitore per le comunicazioni radio tradizionali. Il sistema ottico di JDRS-1 non è ancora utilizzabile perché non ci sono ancora satelliti in orbita bassa che possano comunicare in questo modo. Ne è previsto il lancio a partire dal 2021 di due satelliti per l'osservazione della Terra. Si chiamano Halos 3 e Halos 4 e in quel caso il JDRS-1 potrà essere pienamente operativo utilizzando anche il sistema laser. C'è da dire che il sistema JDRS è simile ad altri sistemi satellitari di altre agenzie spaziali. I primi sono stati i TIDRIS americani, che operano esclusivamente per le comunicazioni radio. L'analogo europeo si chiama EDRS, che opera anche con le comunicazioni ottiche e laser, e c'è appunto il satellite giapponese lanciato proprio in questi giorni, che è il JDRS.
Ecco, nel frattempo stavo mandando il video del lancio. Anche qui, in Giappone sono sicuramente migliori con la comunicazione rispetto ai cinesi e vedo che hanno creato questo live con tanto di domande e risposte sia in giapponese che in inglese e sul payload, quindi sul satellite, sul razzo, sul pad di lancio a Tanegashima. E anche le varie fasi del lancio vedevo che erano spiegate sia in giapponese che in inglese. Bravi, 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 così si fa comunicazione. E tolgo lo schermo. Benissimo, vediamo se ci sono domande in chat in merito a questo lancio o a questo satellite. No, la chat si sta intrattenendo da sola, si stanno facendo domande e risposte da soli. Bravissimi, bravissimi, aiutateci a rispondere alle domande quando siete in chat. Se sapete la risposta, postatela, dateci una mano.
La chat è in modalità Marzullo, fatevi una domanda e datemi una risposta.
Noi invece ringraziamo voi della chat, ringraziamo i nostri articolisti che sono sempre più proficui e ci danno la possibilità di parlarvi delle imprese spaziali ogni giovedì sera, e ringraziamo i donatori perché avete la possibilità, se vi stiamo simpatici, se vi piace quello che facciamo, avete la possibilità anche di donare o con offerta libera oppure con un'offerta fissa, grazie alla quale poi riceverete, quindi associandovi, riceverete una tessera, la tessera 2020 e 2021. Perché fino a da novembre abbiamo iniziato eccole che Luigi ce le sta mostrando le ultime tessere. Da novembre abbiamo iniziato a dirvi, insomma, che se vi associate anche a novembre vi daremo sia la tessera del 2020 che quella del 2021. Quindi ringraziamo Fiorello P, Ciro P, Tommaso M per due, Ivan G, Anna Maria C, sempre per due, Tommaso L e Luca C. Grazie mille ragazzi, ci fate passare un bel Natale con queste vostre donazioni. Se invece non volete donare, non volete spendere soldi, non volete aprire il portafoglio, potete seguirci sui social, sulla pagina Facebook di Astronauticast, ma soprattutto sull'account Twitter di Astronauticast, perché sono due social che vanno gestiti in modo diverso. Facebook, a Facebook piacciono più pochi post e belli cicciosi, invece su Twitter è tutto il contrario, quindi è meglio fare le live, condividere video uno dietro l'altro, fotografie, quindi su Twitter siamo molto più diciamo attivi per necessità, proprio per tipo di piattaforma. Volendo siamo anche su Instagram come chiocciola ISA trattino basso association, e lì di solito postiamo le copertine degli articoli che i nostri articolisti scrivono, quindi se su Instagram vedete un nuovo post da parte di ISA Association è perché è uscito un nuovo articolo, e quindi andate a vedere, leggete il titolo, se vi interessa l'argomento andate direttamente su Astronauti News e il link è comunque nella bio del profilo su Instagram e vedrete che molto probabilmente è l'ultimo articolo che è uscito. Dove altro siamo? Comunque, sul forum astronautico. Cosa?
Luigi? Sono tutte le tessere, erano tutte cinque, delle le ultime.
Quindi sono già cinque anni che facciamo una tessera così, fatta sì. bene
plasticosa con sì con la banina di la mano di fata di Ricky che stasera non c'è ma perché sì. è lì che prepara la grafica di quella dell'anno prossimo settimane di lavoro intensissimo.
Passiamo invece adesso alle storie di nonno. Abbiamo nonno Apollo.
Sì, sì, ce l'abbiamo.
Al di sopra della terra c'è una magica città. Là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Nonno Apollo deve fare una rettifica su Skylab 4. Skylab è stata l'unica stazione spaziale realizzata e gestita dagli Stati Uniti, dalla NASA. Lanciata nel 1973, venne visitata da tre equipaggi tra il 1973 e il 1974, appunto le missioni Skylab 2, 3 e 4. Fino a poco tempo fa si riteneva che l'equipaggio di Skylab 4 si fosse ammutinato. Si raccontava che negli ultimi giorni, in uno degli ultimi giorni del 1973, l'equipaggio sovraccarico di lavoro avesse spento la radio, tenuto spento la radio per un giorno intero, prendendosi quella giornata come riposo per il lavoro eccessivo. Questo episodio veniva raccontato da diverse fonti e usato come caso di studio, per esempio nelle discipline che studiano la leadership, la psicologia del lavoro, l'organizzazione del personale e le risorse umane. Era una storia raccontata molto anche da nonno Apollo nella mia rubrica un po' di tempo fa. Il 16 novembre, quindi qualche giorno fa, vi stiamo parlando il 3 di dicembre del 2020, c'è stato il 47esimo anniversario del lancio della missione Skylab 4 avvenuto il 16 novembre del 1973. In questa occasione la NASA ha pubblicato un lungo articolo firmato da John Urey del Johnson Space Center della NASA, che fa definitivamente chiarezza su come andarono le cose. Ricordiamo innanzitutto che l'equipaggio di Skylab 4 era composto dagli astronauti Jerry Carr, il comandante, e da Ed Gibson e Bill Pogg. NASA ha fatto una cosa molto interessante. Non solo ha ricostruito attraverso fonti pubbliche e accessibili a chiunque, le fonti ufficiali, come andarono effettivamente le cose, ma ha cercato anche di capire come sia nata questa voce dell'ammutinamento e della rivolta degli astronauti. Quindi cerchiamo di parlare prima di una cosa, vedere prima un aspetto e poi l'altro. Innanzitutto, come andarono effettivamente le cose. Ricordiamo il contesto storico. Skylab 4 era l'ultima delle tre missioni con equipaggio e la missione precedente, che era durata poco meno di 60 giorni, era partita il 3 di luglio del 1973, era stata una missione di 59 giorni e l'equipaggio aveva lavorato talmente bene, svolgendo molto più lavoro del previsto, che era stato soprannominato l'equipaggio del 150%. La NASA quindi, in base a queste prestazioni, aveva pianificato la missione di Skylab 4 tenendo conto di questi ritmi di lavoro. E inizialmente anche per Skylab 4 era prevista una missione di durata simile, quindi di 56 giorni, che venne estesa di un mese a 84 giorni per svolgere non soltanto una serie di esperimenti in più sugli argomenti classici, per esempio esperimenti biomedici, ma anche per osservare un raro fenomeno astronomico, la cometa di Kautek, scoperta poco tempo prima da un astronomo che si chiamava Lubos Kautek, che aveva dato appunto il nome a questa cometa. Nella prima parte della missione, quindi, gli astronauti di Skylab 4 si trovarono con un carico di lavoro piuttosto intenso, non solo per il lavoro assegnato, ma per quello in più dovuto all'estensione della missione, con la necessità poi di dover in un certo senso improvvisare questo nuovo lavoro, perché l'addestramento non era stato fatto a terra ma doveva essere fatto in orbita attraverso le informazioni e le indicazioni che arrivavano dal centro di controllo della missione. La NASA per questa analisi si è basata, dicevamo, su fonti ufficiali accessibili ai ricercatori e a chiunque sia interessato. Innanzitutto le registrazioni delle comunicazioni radio tra gli astronauti e il centro di controllo, le registrazioni del commento degli addetti alle pubbliche relazioni della NASA, delle interviste fatte in seguito a dirigenti della NASA e agli stessi astronauti e a una serie di altre fonti pubbliche e accessibili a tutti. Com'era nata questa voce dell'ammutinamento? Il primo riferimento, la prima fonte che si trova, è quella di un articolo apparso nel settimanale americano The New Yorker, pubblicato il 30 di agosto del 1976, un articolo firmato da Henry Cooper e intitolato Life in a Space Station, la vita in una stazione spaziale. Poco tempo dopo, lo stesso anno, lo stesso autore Cooper aveva pubblicato un libro intitolato House in Space, in cui raccontava con maggiore, con più estesamente queste stesse vicende. Nell'articolo del New Yorker e nel libro, Cooper diceva appunto che in un giorno a metà di questa missione Skylab 4 gli astronauti avevano spento la radio, rifiutandosi di comunicare con Houston, con la NASA, e si erano dedicati a riposarsi, a fare sostanzialmente quello che desideravano, trascurando le attività assegnate. Questo articolo venne pubblicato quindi un paio di anni dopo il rientro della missione Skylab 4. Poi nel 1980 uno studio della Harvard Business School intitolato Strike in Space, quindi sciopero nello spazio, si dedicò alla stessa vicenda, citando come fonte proprio il lavoro di Cooper, quindi l'articolo del New Yorker e il libro, e anche una serie di articoli di una rivista aerospaziale molto prestigiosa, Aviation Week, che però si riferivano a momenti diversi, a giorni diversi della missione. Allora la NASA, in occasione di questo 47° anniversario della missione, ha esaminato le fonti pubbliche di cui dicevamo e ha ricostruito le attività degli astronauti. Il periodo del presunto ammutinamento degli astronauti è quello degli ultimi giorni del 1973, gli ultimi giorni di dicembre, quindi grosso modo tra Natale e l'ultimo dell'anno. Il 25 di dicembre gli astronauti svolsero un'attività extraveicolare, una passeggiata spaziale per l'osservazione anche della cometa di Kaut, che svolsero un'altra serie di attività, utilizzarono per esempio gli esperimenti di bordo, il telescopio dello Skylab per osservare il Sole e vari esperimenti. Il giorno successivo, il 26 di dicembre, era un giorno libero perché, come accadeva per tutte le passeggiate spaziali, era un giorno di riposo per gli astronauti, in cui però gli astronauti continuarono con il programma scientifico, utilizzarono il telescopio solare dello Skylab, rimasero in contatto radio con gli scienziati che avevano realizzato questo telescopio e che raccoglievano i dati, fecero delle osservazioni della Terra, fecero tre dirette televisive pubbliche mostrando anche la cometa di Kaut, che parlando di questa cometa, e per un'orbita intera del 26 di dicembre rimasero fuori dal contatto radio, perché in quel momento l'orbita dello Skylab passava lontano dalle stazioni di ricezione a terra della telemetria e delle comunicazioni radio degli astronauti. Quindi l'ufficiale addetto alle pubbliche relazioni aveva annunciato agli astronauti, cioè il capsule communicator, quindi il responsabile delle comunicazioni con gli astronauti, aveva annunciato ampiamente questo intervallo, questa assenza di comunicazione per circa un'ora e mezzo, un'orbita intera, ed era stato ricordato più volte. Poi lo stesso Capcom, il Capsule Communicator, aveva scherzato con gli astronauti il giorno di Natale, dicendo che il giorno dopo, se volevano, potevano prendersi la giornata libera, mentre era già pianificato questo giorno di riposo. E questa è una delle possibili ragioni dell'equivoco della giornata libera che si presero gli astronauti, perché uno degli astronauti rispose scherzando che avrebbero messo la segreteria telefonica il giorno dopo. Quindi questa è una delle possibili fonti dell'equivoco. E l'interruzione della comunicazione radio prevista per ragioni di meccanica orbitale è un'altra ragione del possibile equivoco, cioè l'ipotizzare che le comunicazioni radio fossero state interrotte volontariamente dagli astronauti. Abbiamo parlato del 25 dicembre e del 26, giornate piene dal punto di vista delle attività scientifiche. Il 27 di dicembre, che secondo lo studio dell'Harvard Business School era quello in cui sarebbe avvenuto lo sciopero, l'ammutinamento, gli astronauti fecero degli esperimenti biomedici, questo è stabilito dalle registrazioni e delle altre fonti pubbliche di cui vi ho parlato, fecero ben 7 ore e mezzo di osservazioni del Sole con il telescopio dello Skylab, fecero delle altre comunicazioni radio con gli scienziati che raccoglievano i dati del telescopio solare, fecero altre fotografie e osservazioni della Terra. Quindi tutto tranne che una giornata libera e uno sciopero, una giornata intensa di programma scientifica. Il 28 di dicembre è un'altra delle possibili giornate, un altro dei possibili giorni di missioni in cui, secondo queste fonti, avrebbe potuto esserci questo sciopero, questo ammutinamento, perché è la metà esatta della durata di questa missione di 84 giorni. Allora, in questa giornata di metà missioni, gli astronauti continuarono con i soliti esperimenti, con le osservazioni del Sole al telescopio, con il collegamento radio con gli scienziati del telescopio solare, e ci fu anche un contatto radio tra il centro di controllo di Houston e gli astronauti, in cui Lubos Kautek, lo scopritore dell'omonima cometa, da Houston parlò agli astronauti che gli raccontarono come l'avevano visto, che aspetto aveva dallo spazio. E quello stesso giorno, il 28 di dicembre, gli astronauti iniziarono i preparativi per un'altra passeggiata spaziale che si svolse il 29 di dicembre, quindi il giorno dopo. Un'altra delle passeggiate spaziali, ne fecero quattro in tutto gli astronauti di Skylab 4, in cui osservarono ancora la cometa di Kautek. Il 30 di dicembre gli astronauti continuarono con i soliti esperimenti, le osservazioni del Sole al telescopio, le comunicazioni radio con gli scienziati addetti che avevano progettato il telescopio solare. E poi quel 30 di dicembre si svolse, nell'arco di 3 momenti di comunicazioni radio da una decina di minuti, una teleconferenza chiarificatrice tra gli astronauti e il centro di controllo di Houston, attraverso il capsule communicator, l'astronauta Dick Trulli, se non ricordo male. Nella prima parte della missione, gli astronauti erano stati sottoposti, come avevamo visto, a un carico sempre più intenso di lavoro, e si erano verificati dei momenti di tensione con il centro di controllo di Houston. Tensione però che, come abbiamo visto, non aveva portato a un momento di sciopero o di interruzione delle comunicazioni radio come come dicevano queste voci iniziate con l'articolo di Cooper del 1976. Nella importante teleconferenza del 30 di dicembre gli astronauti esposero le loro necessità, i loro problemi a Houston e si stabilì di comune accordo una serie di modifiche nella pianificazione delle attività per alleggerire il carico di lavoro. Per esempio si decise di introdurre un giorno libero ogni 10 per gli astronauti, di fare dormire gli astronauti di più, di prolungare i turni di sonno in alcune occasioni, di alleggerire i momenti della giornata lavorativa poco prima di iniziare i turni di sonno e poco dopo il termine di questi turni, e tutta un'altra serie di accorgimenti, di modifiche della pianificazione dell'attività di bordo per dare più meno stress e maggiori opportunità di riposo agli astronauti, che comunque stavano facendo un ottimo lavoro. Il centro di controllo di Houston ribadì che gli astronauti stavano svolgendo un buon lavoro, che erano soddisfatti delle loro prestazioni. E in effetti nella seconda parte della missione le cose migliorarono, sparirono queste occasioni di tensione e gli astronauti riuscirono più agevolmente a completare tutti questi i compiti assegnati. Lo studio che la NASA ha pubblicato, l'articolo che la NASA ha pubblicato in questi giorni, quello firmato da John Urey che abbiamo ricordato, ricostruisce questi fatti basandosi, come dicevamo, su fonti originali e pubbliche e togliendo ogni dubbio su questo ipotetico sciopero o ammutinamento degli astronauti dello Skylab 4, che in realtà non c'è stato. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
Ho trovato su YouTube questo video relativo a Skylab 4 della Periscope Film che è incredibile, a parte che è bellissimo, si vedono le immagini dell'epoca, tutto con questi colori anticati, no? Ma è incredibile quanto grande fosse.
Sì, probabilmente... E probabilmente gli astronauti avranno volumi così grandi forse solo con Starship di SpaceX.
In effetti forse il volume unico...
Sì, perché anche il Lunar Gateway, se non sbaglio...
Era il volume unico più grande che è stato messo in orbita, abitato.
Sì.
Questo dimostra anche un pochino il potenziale dell'utilizzo, è una cosa, un concept che è tornato più volte, no? In vari studi spaziali, del riutilizzo degli stadi, dei razzi, quando l'ultimo stadio, quello che entra di fatto in orbita o quasi con la capsula o con il veicolo spaziale, quando hanno esaurito il loro compito, perché in effetti contengono dei propellenti che è relativamente semplice disperdere, i gas o i resti, delle tracce dei propellenti che rimangono alla fine della spinta, quando ormai hanno portato in orbita il loro carico, viene effettuato tra l'altro normalmente con un'operazione chiamata venting, cioè si aprono delle valvole e si svuota il resto del propellente contenuto nei serbatoi per evitare appunto che crei delle esplosioni in caso di contatto o in qualche modo che possa esplodere liberando una marea di detriti in orbita. Però se a questa operazione di venting facesse seguito in qualche modo una pulizia fatta magari con un gas inerte e poi il riempimento dei serbatoi di fatto con aria respirabile e magari l'apertura di sistemi ripiegati, immaginatevi questi pavimenti a griglia, no? Che abbiamo visto, tra l'altro griglie in cui si potevano andare a incastrare le scarpe, la punta delle scarpe degli astronauti. In qualche modo immaginate un arredamento interno ripiegato nel serbatoio che una volta esaurita la sua funzione di spinta viene aperto. Ecco, un equipaggio potrebbe utilizzare questi stadi esauriti per creare una vera e propria stazione spaziale, che è quello che di fatto è stato fatto con lo Skylab. Venne preso un Saturno 4B, quindi il terzo stadio del Saturno 5, e venne arredato, giusto Paolo?
Sì, in questo caso c'erano queste due possibilità. La stazione spaziale umida, come si diceva, è secca, nel senso l'ipotesi che descrivevi tu prima era quella di riutilizzare un vero stadio utilizzato anche dal punto di vista propulsivo, svuotando i serbatoi e riarredandolo, riconfigurandolo. In questo caso invece era stato costruito dall'inizio come un ambiente stagno che conteneva già la parte abitabile senza i propellenti di un razzo.
Sì, fra l'altro ne ha parlato forse proprio nonno Apollo in una sua puntata, però è stato anche l'unico veicolo che ha avuto una vera doccia. Infatti si vede nel filmato che stai facendo andare Veronica, a un certo punto che l'astronauta si chiude in un tubo, quello lì, esattamente questa immagine qui, che si chiude in questo tubo di plastica e dentro era una doccia vera, però era talmente confusionario poi il problema di dover riassorbire l'acqua eccetera, che poi è stato
sì, non si rivelò molto pratica e quindi sì, non è stata più usata la doccia.
Sì, anche perché poi i problemi che poi ha avuto anche Parmitano, il problema dell'acqua in orbita è che si appiccica e non cade, e quindi tende a aderire alla pelle eccetera, quindi diventa un problema fare una doccia vera in assenza di peso.
Monica in chat chiede quanto tempo dopo l'ultima missione lo Skylab cadde a terra.
Se non ricordo male rientrò nel 1979-78.
Sì, nel 79, sì.
E l'ultima missione è stata?
L'ultima missione è stata Skylab 4, rientro il 9 febbraio del 1974.
Ok.
Sì, una delle cose che doveva fare lo shuttle era proprio quella di riportare in quota lo Skylab, una delle idee che avevano avuto, però è arrivato fatalmente in ritardo perché il primo volo del shuttle è arrivato nell'81, quindi erano in ritardo di un paio d'anni con questa missione che avrebbe dovuto aiutare lo Skylab a restare in orbita.
Esatto, va bene. Un ritardo pagato caro, scusa.
Passiamo ai link della settimana, ne abbiamo un paio questa settimana. Allora, ce n'è uno di Paolo e torniamo in Cina sempre con Laura.
Sì, perché in questo episodio stiamo intervistando Laura Proserpio, che intervistammo per la prima volta nel nostro podcast ben 12 anni fa. Questa intervista è tornata ad attualità perché in quell'occasione, una dozzina di anni fa, Laura ebbe la possibilità di visitare una serie di centri spaziali cinesi, in particolare alcuni che si occupavano del programma spaziale con equipaggio, quindi vide per esempio dei mock-up della capsula abitata cinese Shenzhou, e raccontò in quell'occasione la sua esperienza in un momento in cui il programma spaziale cinese stava iniziando una serie di attività e di progetti che si sarebbero concretizzati molti anni più tardi, quindi con le missioni con equipaggio, le prime stazioni spaziali. Ed è interessante confrontare, sentire il racconto di quello che vide Laura in quell'occasione con quello che è successo dopo, e quindi è d'attualità la Cina in questi giorni con missioni senza equipaggio, ma insomma è interessante dal punto di vista storico e per approfondire il contesto del programma spaziale cinese, sentire il racconto di chi ha visto in prima persona alcuni di questi luoghi.
Tra l'altro leggo che gli speaker erano Alberto Zampieron, Marco Zambianchi e Michael Sacchi.
Sì, era la seconda stagione del nostro podcast.
Andate a riascoltarvela, davvero.
Eravamo un podcast giovane e bello.
Invece il mio link della settimana in realtà è un consiglio per gli acquisti. Se per Natale non sapete che regalo fare o farvi, ho trovato questo shop di poster con silhouette dei razzi e ci sono, c'è lo Space Shuttle, c'è il Saturn 5, c'è il Falcon Heavy, è praticamente è la parte inferiore, quella dove ci sono i motori dei vari razzi, solo con la loro silhouette e un minimo d'ombra. Secondo me sono bellissimi. Credo che oltre ai poster ci siano anche dei quadri, vari tipi di quadri, non so se ci sono anche i trittici. Prova a cliccarne su uno, Marco, vediamo che cosa offre oltre al poster. Giù che ci sono varie scelte: art print, canvas print, sticker, ok, avete anche l'adesivo, o il notebook con la spirale. Ma mi sembra di aver visto anche che ci sia qualcosa di non plastificato, ma col metallo sopra. Comunque, andatevelo a vedere, è nei link della settimana ed è uno shop.
Poi sì, c'è poi scritto 19 prodotti, sì, forse c'è scritto nel dove c'era la lista.
Ecco, poi da lì appena cliccate su uno vi si apre un mondo, cioè ecco c'è la copertura del vostro laptop, più in giù, no sto girando la rotellina io ma non sono io che che gestisco, ci sono le tazze,
adesso bello. Rotello a comando,
rotella,
siamo in fondo, c'è il magnete, carino, che è un classico sul vostro frigo,
Anche la tazza,
dobbiamo dire che non siamo pagati per fare questa cosa. Nel senso,
no, bravo, esatto.
Un consiglio per gli acquisti spassionato: non abbiamo nessuna percentuale, codice sconto. Se andate lì, pagate il prezzo pieno direttamente a Redbubble.
Ve l'ho trovato e se volete
e questo è
lì.
Qua.
Va bene. Andiamo a vedere che cosa succede invece la settimana prossima. Perché ho inserito in agenda un sacco di eventi relativi sia ad Hayabusa 2 che a Chunk 5, ma d'altronde l'agenda serve anche per questo, non solo per i lanci. Quindi vi troverete, se la scarica, non si scarica questa agenda, si aggiunge al vostro calendario Google, oppure vi scaricate sì, quella per iPhone, iCosi, e vi troverete un sacco di eventi. E partendo da domani, venerdì 4, dove abbiamo un contatto ARIS, quindi con un contatto radio tra gli astronauti della stazione spaziale e una scuola a terra, ma la cosa interessante è che la scuola sarà italiana, di Pistoia, ed è la scuola di secondo grado, la scuola secondaria di primo grado, anzi, che dovrebbe essere, aspetta, scuola secondaria di primo grado, le medie?
Sì.
Sì, le medie sono secondarie, esatto,
di primo grado. Invece le primarie di secondo grado sono... Vabbè, non perdiamoci in queste cose. Alle 13:25, quindi, ora italiana, di domani, venerdì 4 dicembre, potete accendere la vostra radio, mettervi su 145 e 800 MHz e potete sentire gli astronauti che parlano, che rispondono alle domande degli studenti. Se invece non avete una radio, potete andare sul sito di www.ariotti.com, perché chi fa il telebridge sarà IK1 SLD, Claudio Ariotti e il suo team, e quindi potete vedere il video anche da lì. Non sarà l'unico contatto ARIS, perché alle 19:33, aspetta, quello di prima con la scuola Anna Frank lo farà Victor Glover. Invece alle 19:33 ci sarà un altro contatto ARIS, ma questa volta con una scuola in Oklahoma. Il contatto sarà fatto da Shannon Walker, qui non sarà ascoltabile perché è un contatto diretto. Però sarà live e nell'agenda trovate il link del live, quindi potete comunque andarvelo a vedere su YouTube. Sabato 5 dicembre invece ci sarà un possibile salto di Starship di 15 km. In realtà potrebbe essere domani o dopodomani. Se non sbaglio, domani, quindi venerdì 4, il meteo non è il top, ma sabato migliora, una cosa del genere. Voi tenete d'occhio l'account YouTube di S padre, com'è? South padre o di NASA Space Flight, che vi tengono aggiornati sul salto di Starship. Ovviamente cercherò di tenerlo d'occhio anch'io e di postare foto o video del momento del salto, e quindi teniamo le orecchie attente. Sabato 5, ok, una serie di eventi per Hayabusa 2, quindi alle 6:30 di mattina ci sarà la separazione della capsula. Fra le 7:30 e le 10 la sonda che è rimasta in orbita terrestre cambierà orbita e ripartirà. Sempre per Hayabusa 2 alle 18:30 entrerà in atmosfera la capsula, poi aprirà i paracadute e atterrerà quindi sabato 5 dicembre alle 18:47, che quello è l'evento principale. Se non avete tempo per gli altri, alle 18:47 o prima siate sui social per vedere l'atterraggio della capsula. Nel frattempo però, in Florida, al KSC, al pad 39A, ci sarà il lancio di un Falcon 9 con la Cargo Dragon CRS-21, che sarà quella che porterà a bordo anche il modulo Bishop, quindi un altro lancio da seguire, questo alle 17:39, quindi nel pomeriggio dovrete essere incollati al PC. Ma non solo, perché come dicevamo prima, un'altra sonda attiva in questo momento è Chang'e 5, quindi alle 19:14, sempre di sabato 5, comunque Marco avevi ragione perché sabato 5 succede di tutto con entrambe le sonde, ci sarà il rendezvous tra lo stadio di ascesa e l'orbiter, quindi finalmente lo stadio di ascesa, che proprio oggi si è staccato dal lander ed è ripartito dalla superficie della Luna, tornerà a riagganciarsi all'orbiter per poi partire e tornare a Terra. Aspetta, alle 19:14 ci sarà il rendezvous, l'aggancio vero e proprio sarà alle 22:44. Il rendezvous significa l'avvicinamento, quindi quel processo in cui si sta attenti molto di più perché è l'inizio dell'avvicinamento tra le due parti della sonda. L'aggancio vero e proprio invece avviene qualche ora dopo, alle 22:40. Alle 23:01, quindi pochissimo dopo l'aggancio, ci sarà il trasferimento dello stadio dei campioni dallo stadio di ascesa alla capsula di rientro, sempre di Chang'e 5, e dopodiché domenica 6 alla mattina, verso le 6 di mattina alle 5:53, ci sarà il distacco dello stadio di ascesa dall'ultima parte, quindi dalla capsula di rientro con il modulo di rientro. Questo in merito a Chang'e 5, tutti questi orari sono fuoriusciti da una fotografia di qualcuno che aveva in mano una timeline assolutamente non ufficiale, ma finora tutti gli eventi si sono verificati esattamente al minuto di quella timeline non ufficiale. Quindi inizialmente non volevo inserirla in agenda perché appunto non era ufficiale, poi ho visto che effettivamente tutto è avvenuto secondo questa timeline, quindi comincio a fidarmi abbastanza, non del tutto in ogni caso, perché insomma qualsiasi cosa può cambiare, però ecco, questi sono gli eventi. La Dragon, che è partita sabato 5, attraccherà domenica 6 alla stazione spaziale alle 17:30, e qui NASA avrà il suo bel live che inizia alle 15:30, già così presto, 2 ore prima. Sì, beh, gli attracchi sono sempre un po' lenti, probabilmente vorranno fare un po' di spiegone sul nuovo modulo e che cosa andrà a fare.
Seguiranno proprio tutta la manovra dall'inizio, diciamo dalla parte in cui entrano nella zona speciale ad alto rischio, e poi seguiranno tutti i singoli passi, anche perché è la prima volta che vola una Cargo Dragon di quelle nuove, quindi sarà interessante vedere questa variante.
È vero. Praticamente è identica alla Crew Dragon, solo senza il supporto vitale per gli astronauti, quindi diventa una cargo in questo senso, no?
Sì, e anche senza i Super Draco, quindi avrà i pod, quei rigonfiamenti sulla sua superficie dove nella versione abitata ci sono inseriti, incassati i razzi per diciamo il sistema di sicurezza che dovrebbe allontanare la capsula in caso di problemi a razzo. Qui non sono inseriti, la loro massa verrà sostituita da peso, o meglio da massa di carico utile, però le carenature sono rimaste, quindi un po' particolare.
Passiamo a lunedì 7, quindi la settimana prossima, lunedì 7 dicembre, avremo un altro contatto Aris. Adesso i nuovi astronauti, i quattro astronauti che sono partiti con la Crew Dragon, sono tutti e quattro radioamatori. Quindi, secondo me, avremo un sacco di contatti Aris da qui a quando torneranno, da qui a marzo sicuramente. E infatti qui si inizia a vedere questa cosa. Alle 15.50 ci sarà un contatto Aris tra Shannon Walker e una scuola ad Athlone in Irlanda, quindi bisogna verificare qua se è, vediamo, è diretto, però vabbè, bisogna verificare se è raggiungibile oppure no dalle nostre radio, altrimenti anche qui ci sarà il live, quindi sull'Astronautica Agenda, sotto nelle note di questo evento troverete il link a YouTube dove potete seguirlo. Sempre lunedì 7, finalmente Astra Rocket lancerà il suo Rocket 3.2, quindi il terzo tentativo, corretto? È il terzo o il secondo? No, vabbè.
Potrebbe essere il secondo tentativo della serie 3?
Della serie 3 potrebbe essere, comunque cercherà di mandare in orbita un razzo. Le prime due volte il lancio non è andato benissimo, però Astra Rocket ha deciso di darsi delle priorità e quindi voleva in teoria, doveva andare in orbita solamente con l'ultimo lancio. Ovvio che se fosse andata in orbita anche con i lanci precedenti meglio ancora, ma non era l'obiettivo delle prime due missioni. E quindi sì, questo è il secondo però tentativo orbitale, quindi il 3.2, e quindi può essere che non vada in orbita nemmeno questa volta. Comunque è un lancio interessante, anche perché viene fatto dal complesso di lancio dell'Alaska, il Pacific Spaceport Complex, che è un complesso di lancio diverso da tutti quelli a cui siamo abituati, molto più piccolo, molto più è diverso, anche l'ambiente che si vede appunto esternamente è proprio insomma carino da vedere, e tra l'altro sembra che John Kraus sia stato selezionato come fotografo ufficiale di Astra, perché per tutti i lanci che hanno fatto finora c'era lui a fotografare, quindi sappiamo che fa delle bellissime foto. Martedì 8 non abbiamo nulla, mercoledì 9 un altro contatto Aris e con la Russia, Kursk, non è specificata la scuola, e l'astronauta incaricato sarà Sergei Kuzverchkov, e anche qui ci sarà il live. Andiamo a giovedì 10, dove c'è il lancio di un Falcon 9 con il satellite Sirius SXM7, che è un satellite per telecomunicazioni ad alta potenza che andrà a sostituire XM7. Ah! Interessante è il primo stadio di questo lancio, perché sarà il 1051/7, quindi se non sbaglio il secondo booster che fa il settimo volo?
Corretto.
Secondo booster che fa il settimo volo. L'atterraggio sarà sulla chiatta, su Of Course I Still Love You, e il lancio avverrà alle 17:19. Dopodiché, poco prima di noi ci sarà una conferenza da parte del nostro amico Gianpietro Ferrario sulla Stazione Spaziale Internazionale, tra scienza e fantascienza. Questa sarà giovedì 10 dicembre, ovviamente online, alle 21, e trovate il link in agenda. E poi ci siamo noi verso le 21:30, facciamo anche un quarto alle 10, su Astronauticast con la puntata numero 11.
E tutte queste informazioni, soprattutto quelle sulla Chang'e, sono in orario di Pachino, come ha detto prima Marco, l'apsus che ha avuto, e quando ho detto che la sonda stava iniziando a raccogliere stavo pensando quale frutto, ma evidentemente lo sapevamo tutti. Dopo questa scemata possiamo
chiudere. È uscito il mio debole per la Sicilia, però mi sa, Luigi, che io voto questo qui per titolo dell'episodio.
Va bene, dai, chiudiamo, apriamo le grid fin, torniamo verso terra. E ragazzi, vi salutiamo tantissimo, grazie per essere stati con noi in chat a chiacchierare, a farci domande, a rispondervi a vicenda, e grazie per seguirci sui social. Ci vediamo giovedì prossimo, ma prima ci salutiamo partendo da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso Nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete continuare a seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it. Invece tutti gli ultimi articoli e notizie sono su astronautinews.it.
Esatto, poi abbiamo da Darmstadt
il regista pasticcione di Emergenza, Marco Zambianchi, che tra potenziometri e schermate condivise sbagliate vi dà la buonanotte, che è ora, e stasera probabilmente sognerò Pachino.
E da Ovest Ticino
un saluto a tutti da parte di Luigi Morielli, buona settimana e alla prossima.
Vi saluta anche Veronica da Verona e Ad Astra.